Radio Salus presenta Un alfabeto per la medicina narrativa, a cura della dottoressa Maria Giulia Marini di Istud.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda puntata sul linguaggio del corpo, body language. E per questo stiamo parlando della lettera B dopo quella che abbiamo usato, la doppia A per ascolto attivo. Parliamo quindi di corpo e parliamo del linguaggio che insieme al suono è il linguaggio più antico del nostro essere umani, essere animali, che ci ha accompagnato in tutto il nostro periodo biologico, filogenetico, dai cacciatori-raccoglitori ad agricoltori-pastori fino adesso all'epoca dell'Antropocene. Si data per la parola orale, ovvero sia inserita in un discorso mini grammaticale, il periodo del 70.000 a.C. La parola scritta invece verrà molto dopo, ci sono diverse teorie, comunque possiamo andare in un periodo molto più recente che va dal 10.000 a.C. al 6.000, 4.000 a.C. Diverse teorie che non coincidono, però la storia di fatto è in questo momento in profonda rilevanza. Lettura. Quando parliamo di linguaggio del corpo parliamo di qualcosa di antichissimo, appunto, che ci ha sempre attraversato e lo portiamo ancora dietro, malgrado e per fortuna l'evoluzione della nostra corteccia cerebrale, è il linguaggio del corpo che ha la parte preponderante. Perché lo dico? Perché tre sono gli stili di comunicazione, i livelli di comunicazione: il linguaggio parlato, quindi la parola, il linguaggio paraverbale, ovvero sia il suono, il fonema, tutto quello che accompagna il tono della voce, che è quello che appunto si usa in radio, e il linguaggio del corpo, che in radio non si può vedere, però possiamo intuirlo dal tono della voce. E diciamo che fatto 100, l'insieme di questi tre linguaggi, quindi verbale, paraverbale e del corpo, il verbale rimane nell'ascoltatore intorno al 20-25% a seconda della bravura anche di chi parla. Il paraverbale intorno al 15-20% e il resto lo fa il corpo. Ovvero sia, se c'è coerenza tra quello che è detto e la posizione del corpo e il suono con cui viene pronunciato, allora l'altra persona crede a noi. Se invece noi diciamo delle parole incoerenti con quella che è la posizione del corpo, passa l'idea di menzogna, di bugia. Faccio un esempio. Ci troviamo ad esempio in una situazione di fragilità dove stiamo cercando di rassicurare una persona con delle frasi di circostanza del tipo andrà tutto bene, non ti preoccupare. Ma se noi lo diciamo non da persone sicure del fatto che andrà tutto bene, ma invece con un pensiero del fatto che probabilmente a questa persona magari sono rimasti pochi mesi di vita, piuttosto che una situazione molto difficile e di grande vulnerabilità, il corpo che cosa fa? Il corpo abbassa la voce, il corpo si ritira, per cui nell'altra persona quello che passa invece è il contrario, ovvero sia il tema della bugia, cioè questa persona si porta a casa il fatto che le cose non andranno così bene come ci sono state dette. Perché il corpo si muove? Tutto lo dobbiamo al fatto che, vabbè, siamo esseri animali, abbiamo un'anima appunto che ci muove, ma oltre a questo siamo animati dalle emozioni. La parola emozione deriva dal latino ex movens, e che vuol dire muoversi da cosa, da chi? Dal corpo. E allora quando noi abbiamo delle emozioni che riverberano nel nostro corpo, partono dal nostro corpo. Pensiamo per esempio alla gioia, ci sentiamo più leggeri, respiriamo in modo più arioso, più aperto, il tono della voce è bello, è solare, è gioioso appunto. Pensiamo invece alla tristezza. La tristezza ci fa parlare con un monotono, le spalle si chiudono, il respiro si chiude e quindi il tono della voce scende. Pensiamo alla rabbia. La rabbia è un'altra emozione universale e con la rabbia invece alziamo il tono di voce, aggrediamo l'altro con il nostro corpo, anche senza toccarlo. Pensiamo alla vergogna. La vergogna è un'emozione che fa sparire il nostro corpo. Noi vorremmo non esserci, vorremmo il mantello dell'invisibilità di Harry Potter con la vergogna. Pensiamo invece a un'altra emozione universale, una delle 5 emozioni universali di Goleman, l'ultima che non abbiamo citato, che è la paura. La paura, anche questa, ci vorrebbe fare scomparire, oppure diventa rabbia, allora in quel modo diventiamo aggressivi. Ci sono quindi queste 5 parole, 5 emozioni dominanti che sono emozioni universali, tutto il genere umano le ha e quindi di fronte a queste emozioni il nostro corpo si comporta di conseguenza, e poi ci sono invece delle sfumature del linguaggio del corpo che variano da cultura a cultura. Pensiamo per esempio al saluto. Il saluto nella cultura occidentale è ben diverso dal saluto nella cultura orientale. Nella cultura occidentale non è pensabile un bel saluto senza un contatto, ci si stringe la mano, ci si abbraccia, a volte ci si bacia sulle guance, e quindi c'è proprio l'idea della gioia, del piacere di incontrare una persona, che è per forza legata a un contatto. Se la persona non ci ha dato la mano, vuol dire che è stato fatto qualcosa che non andava bene. Tutto questo chiaramente senza contare epidemie e pandemie. Pensiamo invece alla cultura orientale, dove invece ci si saluta attraverso un inchino e tenendo i due corpi ben distanziati. Uno dei motivi, appunto, erano i motivi del non infettarsi, del non passarsi virus e batteri e quant'altro. Però è anche un discorso culturale del non invadere, diciamo, il rispetto del corpo, di non oltraggiare il corpo dell'altro. Fa parte molto della cultura orientale. Un altro gesto molto carino che non conosciamo nella cultura orientale è che loro, per gentilezza nei confronti di chi parlano, annuiscono sempre. Questo annuire sempre, che si chiama zuichi, non significa che sono d'accordo, sta a significare che hanno capito, stanno seguendo le parole che diciamo. Poi alla fine, magari quando gli si fa una domanda finale sul siete d'accordo, arriva un no. E questo ci lascia un po' spiazzati, perché da noi invece non c'è questa distinzione. Quando annuiamo, noi occidentali facciamo anche capire il fatto che siamo d'accordo. Quindi abbiamo dei gesti culturali locali, abbiamo una gestualità universale. Ancora un ultimo punto importante da ricordare sono i neuroni specchio di Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato, che ci dice una cosa molto bella su come instaurare, per esempio, un rapporto di fiducia con l'altra persona. Questo lo fa l'inconscio. È bellissimo tutto quello che adesso andiamo a raccontare. Il bambino, il neonato, si dice che impari a sorridere intorno ai 20 giorni, il primo mese di vita. Perché sorride? Perché copia il sorriso della mamma. E quando vede che la mamma sorride, il bambino sorride, succede qualcosa di buono. La mamma è felice, tutto intorno è sereno, magari arriva del latte in più, e quindi diciamo che ha scoperto il bambino che quando sorride, quindi si parla di sorriso proprio come gestualità sociale, l'altro risponde sorridendo. E i neuroni specchio ci dicono anche che quando noi, ad esempio, vogliamo entrare in contatto con l'altro, ma non lo facciamo deliberatamente, lo facciamo proprio a livello inconscio, ci mettiamo nella postura dell'altro. Se l'altro di fronte a noi ha le braccia incrociate, che magari può significare chiusura, protezione, quello che è, anche noi incrociamo le braccia. Se magari è inclinato verso destra, ci incliniamo anche noi verso destra, oppure la testa che lievemente è spostata a sinistra, anche noi andiamo a spostare a sinistra la testa. Tutto questo per instaurare una relazione a livello inconscio. È importante sapere come siamo messi, è importante sapere qual è la postura che abbiamo, proprio per capire che tipo di emozioni, in un certo senso, ci sta dando l'altra persona. Ultimo punto sul linguaggio del corpo: è fondamentale portarselo questo nella visita medica, nella clinica, perché viene prima di tutte le parole che saranno dette nella clinica, durante la visita, ad esempio, parole sia dette piuttosto che scritte, piuttosto che narrate, Perché? Perché è il linguaggio per cui noi accogliamo l'altro. Dare la mano è importante, sì, però dobbiamo capire se stiamo invadendo lo spazio dell'altro dando la mano. Vero è che è meglio rischiare di darla che non proteggersi e non darla. Un'altra delle cose, per esempio, che si dice da manuale della comunicazione è guardare sempre l'altro negli occhi. Se è possibile, sì, è una cosa bella perché ci fa sentire a casa guardarlo negli occhi, però ci sono persone che evitano lo sguardo. E lo sguardo, per esempio, viene evitato proprio quando purtroppo bisogna dare una cattiva comunicazione. Allora in quel momento, di fronte a una cattiva notizia, lo sguardo della persona che riceve la cattiva notizia in genere va sempre verso il cielo a cercare una luce, a cercare una finestra, si allontana. E quindi noi dobbiamo essere molto calmi, molto tranquilli, sapere che non abbiamo sbagliato noi, ma è che dall'altra parte ci vuole un tempo di metabolizzazione, di processazione della notizia che abbiamo dato, che può essere appunto una notizia spiacevole. Concludere le visite con un abbraccio, oppure se non si può con un gesto di mano, una stretta di mano, è sempre molto utile. Attenzione quando facciamo le visite a non far vedere la nostra fretta facendo 200.000 altre cose, guardando i cellulari, guardando altri stimoli che ci distraggono, e soprattutto tenendo le mani in fuga oppure la mano attaccata alla maniglia per troppo tempo. Ricordiamoci quindi in sintesi che è il nostro passepartout, il linguaggio del corpo, nostro e quello dell'altro, ce lo portiamo dentro e dietro da quando veniamo al mondo, da quando siamo nati come esseri umani, e ricordiamoci appunto che un linguaggio del corpo che funziona bene vale anche molto più di 1.000 parole. Grazie.